cioè che non so se ti vogliamo dare una voce, che dobbiamo cercare semplicemente di dare una
campanella. E stanno facendo la fine per carrezza, no?
Però no.
Anche l'ingordigia di essere sulla porta col caffè in mano e parlare e impedire l'entrata e l'uscita.
Può rendere nervosi i racconti del caffè, quindi non ti metti nel caffè.
Allora finire qui qua entrare in
il pettegolezzo, l'impertinenza, la burla, lo spirito di contraddizione, la rigidità, l'ostinazione, l'insensibilità, la schiavitù, lo spirito di sufficienza, la temerarietà, la millanteria, tutte quelle cose che trascinano al loro seguito l'impurità del cuore. Il turbinio dei pensieri è spesso disgrazie improvvise e inaspettate, alle quali è strettamente legata la disperazione, il più nefasto dei miei germogli. Molto bello questo pezzo. Giovanni Climaco. E poi ecco, una cosa che volevo anche aggiungere sulla lussuria è che così come per il cibo, no? La voracità, no? La malattia, no? Cioè, può andare dal mangiare al, no? Al non gustare, al non volere niente, poi nella patologia anche poi psicologica è l'anoressia, vuol dire, no? Cioè il rifiuto, no? Che appunto in una certa, come dicevo prima, linea cristiana era anche elevata, no? Alla persona che rifiuta, no? Il cibo, così anche nella lussuria. Cioè la lussuria da una parte è anche questa voracità dell'altro ridotto a poco, e dall'altra parte può essere anche coloro che la rifiutano la possibilità. Cioè alcune volte, anche nell'ambito diciamo religioso, eccetera, delle scelte celibatarie, no? A volte anche lì ci può essere una fuga dalla relazione. Perché il celibe non è uno che odia la sessualità, e non è uno che rinuncia alla sessualità perché la vede in negativo, perché quasi come si pensava Dio preferisce coloro che non usano la sessualità rispetto a quelli che la usano, no? Quando per qualche tempo c'è stato presentato in qualche modo i cristiani di serie A e i cristiani di serie B, io sarei un cristiano di serie A, no? Voi, mi dispiace per voi, secondo questa tradizione, che grazie a Dio, con fatica, non è che sia, no, ancora non ce la portiamo dentro, no? Ma che però è da celebrare, no? Dove c'è un di più però relativo a me, cioè che per me io sento che, cioè, non, come nonostante, nel senso che io sono un uomo, però sento che la cosa, ho percepito che la mia, il mio cammino, la mia terra promessa, no, eccetera, ha a che fare con una vita nella solitudine per gli altri. E questo, nonostante che poi rimangano delle cose che rimarranno così, poi il Signore ne spiegherà, ma io nonostante tutto sono contento, così come, no, per molti di voi, per quello che hanno intuito, che era nella relazione affettiva il di più. Nonostante che anche penso che anche per voi ci sono delle cose che no, non capite fino in fondo e che non si sono realizzate, però probabilmente sentite che lì. Allora, quindi no, la lussuria può essere, può avere la faccia di colui che, o colei che rifiuta, no, tutta la sessualità, cioè quella terra. Allora andiamo avanti e passiamo al terzo, che è l'avarizia. È l'avarizia, che Evagrio la chiama amore del denaro, amore del denaro. Di per sé i padri la ritenevano appunto la patologia nelle relazioni con le cose. Poi l'avarizia non è solo in relazione alla moneta, non sono altri, ma tutti i beni. I beni. L'avarizia credo che nella nostra società non è neanche tanto considerata un peccato mortale, no? A volte è declinata anche quasi come una pubblica virtù a livello collettivo, tanto che oggi alcuni parlano di un problema di avarizia a livello sociale, di gruppi umani avari che non condividono. E non anche qui il rapporto con i beni non è neanche uno sui quali noi siamo tanto aiutati a riflettere, no, come luogo di vita o di morte. Nelle confessioni da prete, no, appunto, vi confermo quello che già sapete, che il 95, 98, 99% delle cose che si vengono a confessare sono relative alla sessualità, no? E basta. Cioè, questo, come dire, non siamo stati educati a cogliere che ci sono, no? In tutte le nostre relazioni c'è una vigilanza per la vita, per la vita, e quindi anche rendersi conto di ciò che fa morire. E la malizia è uno di questi luoghi di morte, di morte. Quindi allora è questo bisogno, un vizio che si manifesta come bisogno impellente dell'avere, come smania insaziabile di accumulare beni, senza tener conto di alcun limite, e a partire del limite costituito dagli altri. Ricordate che anche nell'incontro, per chi c'era la volta scorsa, riflettevamo sul senso del limite nella scrittura e nel anche Genesi, no? Nel limite come spazio dell'altro, cioè l'altro come, no, che mi invita all'incontro. Quindi rispetto alla bramosia, alla concupiscenza, che vuole tutto, no? Dove ci sono solo io, fondamentalmente, e l'altro non c'è, no? O c'è nella misura in cui costruisce il mio io, serve al mio io, il limite diventa non quel luogo di morte da dover abbattere, no? Ieri anche ricordavo come ci sono delle pubblicità che fanno vedere dei limiti e poi dicono il limite si è fatto per essere superato, insieme alla macchina bellissima da 100.000 euro eccetera, no? Quindi, il limite è fatto per essere superato, no? Per cui allora anche la malizia è questo accumulo dei beni che poi diventa insaziabile, non ha mai un limite, no? L'avaro è preoccupato di accumulare senza fine, l'avaro è un infelice fondamentalmente, perché è preoccupato di non avere beni e cerca di accumularli e poi è spaventato dalla paura di perderli, no? Quindi è fondamentalmente un infelice. L'avaro non sa cos'è l'amore perché non sa cos'è la gratuità. E le relazioni, tant'è vero che l'avaro quando dona qualcosa lo fa a malincuore e ci rimane male, no? Ci pensa dopo, no? Cioè, a livello di fumetto è Paperone, no? Cioè, che appunto non riesce a staccarsi da un centro, no? Un centro proprio. Quindi l'avaro non riesce a costruire relazioni d'amore perché non è capace. Amore di gratuità. E lo vediamo per esempio alla fine della vita di tante persone che hanno accumulato e sono attorniati da parenti, se ne hanno avuti, o da amici interessati che stanno lì nell'attesa che chi le vuoia, no? Per potergli dividere quello che ha. Io non so se l'ho già raccontato, ma mi ricordo che mi hanno raccontato di una signora che i figli accudivano nella ricca, ricchissima, cioè che accudivano nell'attesa che se ne andasse per poter dividersi i soldi. E allora questa che poi aveva tutto con sé, eccetera, quando è morta, l'hanno portata al cimitero, l'hanno lasciata lì e sono corsi a casa a cercare il denaro e non l'hanno trovato. E allora a una persona è venuta in mente di dire che, cioè ha ricordato che questa signora diceva continuamente: quando mi seppellite, seppellitemi con questo cuscino, che io cuscino, sono corsi, hanno aperto la bara e hanno tirato fuori il cuscino che era pieno di soldi.
No, vero,
vedete, no? L'avaro che vuole portarsi con sé, no? Quello che non riesce a staccarsi, il suo idolo, il suo dio, no? E c'è molto bello, molti di voi l'hanno letto, Giovanni Verga, no? Che ha quella la roba, no? Nelle confesse, no? Dice: di una cosa sola gli doveva, che cominciasse a farsi vecchio e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è un'ingiustizia di Dio che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla. E stava delle ore seduto sul corbello col mento nelle mani a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare e gli uliveti che velavano la montagna come una nebbia. E se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone tra le gambe per invidia e borbottava: guardate chi ha i giorni lunghi, costui che non ha niente. Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini e strillava: roba mia, vientene con me. Bellissimo, no? Appunto, pensate che secondo i padri l'avarizia era un peccato contro natura. Questo ci può stupire un po', perché per noi il peccato contro natura ha a che fare con la sessualità, no? Quello è il peccato contro natura. Come per dire la sessualità, solo, come se solo lì, no? Invece è l'avarizia che è il peccato contro natura per eccellenza. Perché la natura dell'uomo, così, quando, per natura si dice come Dio lo vuole, lo sogna, è fatto per la comunione. E le cose ci sono state donate perché attraverso le cose noi possiamo creare comunione. Colui che usa le cose non per la comunione, ma per se stesso, contro l'altro, no? È un decreatore, pensate, infatti lo chiamavano un decreatore, colui che affossa la creazione, no? Che distrugge la creazione. il vero peccato contro natura, il vero peccato contro natura. E ancora l'avarizia, che è anche avidità, avidità si manifesta in modi molteplici: il competitore assassino, l'ammalato di lavoro, il truffatore, l'avaro, il giocatore d'azzardo. Questo amore del denaro è riempito da avidizie e porta a molti mali. Nel cercare di soddisfare l'avarizia possiamo nuocere a noi stessi e agli altri, sia fisicamente sia psicologicamente. Questo è il paradosso dell'avarizia. Se ben miri ad aumentare il piacere con l'acquisto di beni e servizi, esso stesso lo fa le spese del piacere e della felicità. Normalmente a volte l'avarizia parte, cioè, come tante cose, dall'ambiente familiare, cioè nel senso impariamo un po' il rapporto con le cose. E diciamo, molti di voi che hanno un po' più di anni, che hanno vissuto il dopoguerra, per esempio, no? Cioè, quando le cose non erano così alla portata di tutti, come quindi allora risparmiare, no? Cercare di utilizzare bene le cose, non sprecare, no? I miei genitori mi dicono, no? Adesso, dopo tanti anni, mio padre era operaio, mia madre è casalinga, quindi non è che c'erano tanti soldi, e quante volte, no? Mio padre diceva andiamoci a fare una pizza, e mia madre diceva quei soldi, no? E invece se li impiegavo in un altro modo, no? Soprattutto adesso, no? Ogni tanto. E allora per dire di una generazione, no? Che ha vissuto questo, no? Che però appunto può portare, non soltanto, no? Tutti i giovani, no? Cioè a questa cosa di un accumulo che dà in qualche modo, come dire, una falsa speranza di assicurarsi il futuro. Come dire, mettiamoci soldi da parte perché non si sa mai, no? Soltanto che questo non si sa mai diventa una serie di fantasmi per cui i soldi non bastano mai per assicurarsi il futuro. Per cui è come se il denaro ti dà un po' una sicurezza che qualunque cosa possa arrivare, qualunque, tu sei assicurato perché c'hai i soldi. Perché sei, cioè, delle sicurezze, no? Per questo, no, in fondo, poi è sempre il discorso, no? Che se da una parte è bene pensare, no? Dall'altra parte questo pian piano può prendere il cuore, perché io, per cui alla fine io mi fido più del mio conto in banca. Cioè più che, cioè, continuare, quindi sto tranquillo, perché i soldi là ci sono. Qualunque cosa possa accadere, no, il mio conto in banca mi salverà. Ma questo diventa poi alla fine idolatria, no? Idolatria. E poi appunto questo, questo pensiero fisso, l'idolo dell'avarizia, del denaro, dei beni, come tutti gli idoli, schiavizza. Nel senso che, notate anche nella nostra esperienza umana, noi Dio lo possiamo anche abbandonare. Cioè nel senso che Dio, come può essere accaduto nella vita di tutti noi, in alcuni periodi possiamo dimenticarci, possiamo vivere per altre cose, poi dopo, grazie a Dio, magari potete ricordare, ho vissuto, no, senza Dio. Quindi, come dire, Dio ti lascia libero, anche di andartene, anche di non pensare a Lui. L'idolo, no. Perché l'idolo diventa un pensiero fisso, non te lo toglie, non stai dal cuore, no. Ti rischia vita. Per cui l'accumulare beni, per cui ogni cosa, cioè queste persone non, ormai leggono tutto e tutti in termini di denaro, in termini di costi, in termini di guadagni possibili, no? Tutto e tutti, anche le relazioni affettive, no? Non posso investire oggi in questo momento in una relazione, ci sono persone, no, che vogliono controllare tutto e dicono no, in questo momento non posso innamorarmi perché mi prenderebbe troppo tempo, che io devo invece investire il mio tempo, no, nel lavoro, eccetera, no? Così come se innamorarsi è una cosa che io decido di, no? E io dico, da oggi mi innamoro, lo rompo come l'ha detto. E quindi è una cosa, un'attività, è una cosa che posso mettere in conto di fare o di non fare. Basilio, San Basilio dice: lo splendore dell'oro ti procura grande piacere, ma non senti quanto è forte il grido del povero dietro a te. Sei inflessibile e implacabile. Vedi dovunque oro, sogni oro, lo sogni dormendo e lo desideri quando sei sveglio. È più facile che ti accorga dell'oro che non del sole che splende. Che cosa non inventi per accumulare denaro? A quale vantaggio ti portano queste ricchezze che poi tieni al chiuso? Sì, i ricchi sono simili a chi è andato a teatro e vuole impedire l'accesso agli altri che vogliono entrare, ritenendo riservato a lui solo ciò che è offerto a tutti. Dice, al mare non mancheranno mai le onde, né all'avaro l'ira e la tristezza. Questo è ancora Giovanni Imago, no? E questo poi naturalmente, questo avere, questo possedere, diventa anche il rapporto con la terra, no? Che oggi sentiamo in maniera così devastante, no? L'ecologia, no? Ma che è un rapporto con la terra, no? Pensate, un monaco del 1200, tanto per dire come questo è, no? Non dipende, in questo momento siamo in una maniera, no? Così veramente allarmante, però già nel 1200 questo Alain Guilin diceva: uomo, ascolta cosa dicono a te gli elementi della natura, ma soprattutto ascolta cosa ti dice la terra, che tua madre. La terra ti dice: perché offendi me, tua madre? Perché mi fai tanta violenza dopo che io ti ho partorito dalle mie viscere? Perché mi violenti con l'aratro per farmi rendere il centuplo? Perché mi sfrutti che io sono esausta? Non ti bastano le cose che ti do senza che tu le estragga con molta violenza e senza limiti? E pensate, no, rispetto ad oggi, cosa poteva essere lo sfruttamento della terra nel 1200, ci fa pensare, ci fa capire che l'avarizia non è legato a una quantità di denaro o di beni che è superato quello che entri nell'avarizia, meno ne hai, sei tranquillo. Come dire, no, ma io mica guadagno 100.000 euro l'anno. No, non è il problema della quantità, è il problema del cuore. Perché l'avaro può essere anche uno che ha pochissimo, no? Che però attaccato alle sue pochissime cose, no? Come a un qualcosa di insostituibile, e che pone lì il suo cuore. La verità non è legata, perché uno diceva, beh, io sai, faccio l'operaio, che avaro posso essere? Ricordate quando Gesù parla dei ricchi che non possono, che non è, che difficilmente entreranno nel regno, i discepoli diranno: ma se è così, e i discepoli non, vabbè, Pietro aveva la barchetta, una piccola cinta di pesca, quindi non era proprio così povero. E gli altri, ma c'era anche Matteo Levi che mi ha fatto i soldi raccogliendo tasse, quindi cioè, diciamo, era un po', però non possiamo pensare che c'era chissà chi, però loro, non da quello, dicono a Gesù: ma allora scusa, se è così chi potrà salvare? Ricordate che poi Gesù dirà: no, è possibile per il suo Dio, è impossibile per il suo Dio, che ha due significati, almeno quelli che ho trovato che mi piace condividere. Uno è quello più che sappiamo, no? Cioè, non da noi c'è impossibile, no? E il Signore nell'incontro con Lui può fare che a noi quello che è impossibile diventi possibile. Però attenzione, questo lo fa il Signore, opera dentro di noi, può operare dentro di noi questa possibilità di vivere il rapporto con le cose in maniera libera per la vita e non per la morte, ma perché Lui fa così. Non so se mi spiego, è possibile a Dio perché Dio lo fa. Dio da ricco, dice Paolo, no? Si rese povero. Lettera ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso, una preda la sua uguaglianza con Dio, ma condivise se stesso, spogliò se stesso. Quindi noi lo possiamo fare perché Lui ci rende capaci, perché Lui ci rende simili a Lui. E la vita è nell'incontro, nella condivisione. E infatti negli Atti degli Apostoli si dirà c'è più gioia nel dare che nel ricevere, no? E negli Atti Paolo non equivoca Gesù, dice Gesù ci ha insegnato che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi allora ricordate anche quelle parole di Gesù che dicono appunto nessuno può servire due padroni, no? Nessuno può servire a Mammona o a Dio. Mammona è una parola ebraica che viene dalla, come radice dal verbo amman, che è la stessa radice di amen, che ha a che fare con il credere, col fidarsi di. Fidarsi di porre la propria fiducia su quello. E appunto l'avaro è uno che pone la sua fiducia, no? Sui propri beni, sul proprio avere. Vedete, allora è bello, cioè, per cui non è neanche attenzione il non avere. Vedete come un po' tutte quante hanno poi due facce, no? Cioè la gola, mangiare tanto, non mangiare niente, la lussuria, questa ricerca, no, infelice del piacere, o assolutamente non fare niente, e anche l'avarizia, no? Non è l'avere o non avere niente, ci sono quelle persone che, no? No, che in qualche modo anche lì, no, c'è un rifiuto della creazione, perché i beni sono un dono di Dio. Sono dati perché l'uomo possa gustarli, possa viverli, però la cosa è sempre quella, come per le altre cose, nella condivisione, mai senza l'altro, no? Pensate anche a livello di chiesa, anche rispetto all'arte, no? Negli anni 70, che poi ce lo siamo portati un po' indietro, no? Un po' come per sottolineare la povertà, eccetera, allora anche in chiesa non dovevano esserci niente, dovevano essere spoglie, in qualche modo, no, niente di bello, perché il bello era associato al lusso anche, no? Quindi niente che, no? Allora anche lì può diventare un'ideologia. Che il bene possa esserci, possa essere goduto in comunione, mai senza l'altro. Dice Giovanni Crisostomo: non vi è malattia più crudele di questa fame incessante che i medici chiamano bulimia. Pur mangiando iota, nulla la viene a colmarla. Trasportate una tale malattia del corpo al cuore, all'anima, dice lui, cosa c'è di più spaventoso? Ora, la bulimia dell'anima è l'avarizia. Più si ingozza di alimenti, più essa desidera. Essa estende sempre più i suoi desideri, al di là di quanto essa possiede. Per coloro che ne sono colpiti non c'è mai tranquillità, mai sicurezza, né la notte né il giorno porta loro acquietamento. Essi sono tormentati da ogni parte. Il mare non si riempie mai pur ricevendo un gran numero di fiumi, così il desiderio dell'avaro non si calza di ricchezze. Sono duplicate ed ecco desidera che ancora raddoppino e non smette mai di raddoppiare finché la morte lo sottrae a questa inutile preoccupazione. E vaglio. Fortissimo. Non smette mai finché la morte non lo sottrae a questa inutile preoccupazione. Va bene. Ancora su questo, tanto per aggiungere un ultimo brano biblico, ricordate la vigna di Naboth, primo libro dei re, versetti, capitolo 21, versetti 1-29, dove si narra che Acas, re di Israele, che aveva il re, quindi aveva tante cose, vuole comprare una vigna. Gli vicino, perché è un progetto, no? Vuole allargare la reggia, vuole così, c'è una vigna lì vicino e vuole comprarla e va da Naboth. Naboth aveva solo quella vigna, dice guarda, questa vigna era del nonno di mio nonno e non so ancora di quante generazioni era quella, è stata data da mio padre ed è il legame alla mia famiglia, coloro che mi hanno preceduto, non posso vendere. Allora, Acas si arrabbia, no? E che cosa fa? Va, dice proprio così il testo, va, torna nella sua reggia e si mette a letto, si gira verso il muro e si fa così. Poi sempre quei bambini, no? Che non hanno avuto una cosa e non accettano di averla avuta, la devono avere, e se uno gli dice no, e allora la moglie di Isabella gli dice, ma alzati, no? Sei pure un re, te la do io la linea. E Isabella fornisce, no? Una calunnia, prende dei falsi testimoni che dicono che Nabo ha bestemmiato Dio davanti ai giudici, lo prendono, lo lapidano, lo uccidono. È ancora sua figlia. Gesù mi ravvigorata dei cani, la sua vicenda. Quindi ecco, no? Questa valigia che porta all'omicidio, che porta con sé il male, già male che porta con sé l'omicidio. L'ultimo per stamattina, e poi lasciamo gli altri nel pomeriggio, e l'ira. L'ira. Dice la passione, Vacchio la chiama la passione, è qualcosa che ci assale come un vento impetuoso, divampa come un fuoco divorante, avendo come bersaglio spesso qualunque cosa o chiunque ci cavi di vicino. E la collera che sfigura persino il volto. Pensate che in ebraico nella Bibbia viene chiamata brevità di destino. Qualcuno è preso dalla collera, no, fino anche male, brevità di destino, che bello. Allora dice il cuore infiammato dagli stimoli della collera comincia a battere forte, il corpo trema, le lingue si inceppa, il viso diventa rosso, gli occhi si inferociscono e non si riconosce più nessuno e la bocca finisce per emettere urla senza senso. Che differenza c'è tra una bestia feroce e costui che non si rende conto di quello che fa? È scattato il... E così accade spesso che la collera faccia trascendere spesso di impatto e spinge le membra a colpire, questo è Gregorio Magno, quello che sto leggendo, e spinge la lingua a scagliare maledizioni come frecce, arriva a chiedere con preghiere la morte dell'altro e insiste perché Dio compia ciò che lo stesso uomo malvagio teme. Gregorio Magno. Vedete, l'ira di per sé è una passione che non possiamo immediatamente definire sempre come cattiva. Cioè, nel senso che, per esempio, nell'Antico Testamento, anche se noi non siamo sempre un po', conosciamo poco, abbiamo tanti pregiudizi, spesso si parla dell'ira di Dio, no? Dio, no? Nel cammino di Israele, nel deserto, no? C'è l'ira di Dio, no? E che a noi ci può sembrare brutto, no? Dio che si adira, che, perché noi molte volte abbiamo queste immagini di Gesù, no? Bello, non sono io, anche bello, con i capelli, con i boccoli, no? Così, con lo sguardo del nostro Gesù. E che quindi, no? Sempre questa immagine di uno sempre buono, mite, no? La Bibbia, che poi se tu leggi i Vangeli vedi anche Gesù qualche volta, no? C'è quel brano in cui l'uomo dalla mano inerdita, Marco 3, dove c'è quell'uomo della mano inerdita nella sinagoga il giorno di sabato, in cui Gesù vuole guarire, però dato che i farisei lo guardavano per vedere se guarisce o non guarisce, quindi è contro la legge, no? Non interessava dell'uomo che se, no? Se ha la mano sana, grazie a Dio, no? Se fa quello che il giorno di sabato la legge dice di non fare, le persone che più che per la vita sono attenti alla legge, i farisei purtroppo non si finisce mai di avere. E allora Gesù gli dice, ditemi, è giusto o sbagliato? No? Che il giorno di sabato un uomo abbia la vita oppure no? Ed essi tacevano. Sapete quando uno non vuole, no? Allora dice Gesù, indignato per la durezza dei loro cuori. Indignato. Cioè c'è un'indignazione. L'ira di Dio è quella che dice questo no. Questo no. Guardate che è importante, perché in un tempo come il nostro, dove spesso ormai passa tutto, bene o male, sembra che sia la stessa cosa, dove noi accettiamo tranquillamente, senza nessuna indignazione, no? Furti, violenze, menzogne, tranquillamente, tanto, no? Quasi ci sono abituati al male. L'ira di Dio è quella che dice questo no. Attenzione, poi l'ira di Dio è quell'ira che appunto quando il popolo comprende si cambia subito in perdono. Già possiamo dire questo, che l'ira diventa il vizio quando è l'ira che ci governa. L'ira diventa appunto passione quando è quella dimensione, quello stato che alberga sempre in quelle persone, come in alcuni preti, non so se li avete incontrati, è stato sempre così, no? Cioè che tu gli dai a chiedere qualunque, ma semplicemente il padre posso aprirmi. Quelli che c'erano sempre la l'ira, no? Cioè, allora l'ira, cominciamo a dire, diventa quella, no, quella cosa che porta alla morte, che diventa quello stato continuo, no? Quell'atmosfera che regna sempre nel cuore, sempre tempesta, no? E che chiunque si trovi davanti, quello paga le conseguenze. No, no, l'ira di Dio, c'è cioè un'ira santa, che è l'ira che si indigna di fronte al male. Chi sa riconoscere il male che porta alla morte dice questo? No. Questo? No. Ma che poi dopo la sa superare. Non è l'ira che governa me. L'ira non governa Dio, no? Perché il desiderio di Dio è la vita, e quindi laddove poi nel suo intervento aiuta il popolo di Israele, aiuta l'uomo a rendersi conto del suo male, no? Noi, vedete, per esempio noi abbiamo difficoltà a leggere i libri dei profeti, no? Perché in questi profeti che dicono al popolo di Israele squadrina, no? Che dicono appunto, che dicono Dio ti abbandonerà, Dio non lo fa, però te lo dice che se tu continui così, tu che stai abbandonando Dio vai verso la morte. Allora noi abituati più a questa religiosità di soft, no? Più della pace, no? Poi c'è questa un po' New Age dove uno cerca la pace. No, no, anche lo star male può avere un senso, no? Se è legato a una lotta, non sempre lo star male significa male, ma se questo è un cammino in cui si affrontano delle cose, no? Allora e questa, no? La collera santa e questa rivelazione del male per la vita, no? E quando invece è peccato e vizio, e quando questa è una presenza costante, diventa una presenza costante nel nostro cuore e nel rapporto con gli altri. I padri dicono che la condizione affinché la collera sia santa è che uno deve essere sempre suscitata dalla giustizia, dal desiderio di giustizia, e dall'altro che deve essere mossa da una retta intenzione, cioè che l'ira interpelli l'altro, cioè lo aiuti a rendersi conto, a richiamarlo alle sue responsabilità, e deve manifestarsi sempre attraverso una reazione proporzionata, cosa che è difficile in generale. Allora questa appunto questa invece ira che prende leggo qualcosa da Giovanni Crisostomo. Non può certo chiamare Dio padre buono chi ha un animo selvaggio e disumano, chi non conserva e tegne le caratteristiche di quella bontà che è del Padre Celeste, ma allontanandosi dalla divina bontà trasforma il suo aspetto in quello di una bestia. Se uno salta come un toro, scalcia come un asino, conserva nella memoria il male ricevuto come un cammello, è goloso come un orso, è arrabbiato come un lupo, ferisce come uno scorpione e subdolo come una volpe e nitrisce come un cavallo pazzo d'amore alla vista delle femmine, cosa può far salire al cielo una voce degna della sua natura di figlio e chiamare Dio padre? Come si può definire un essere simile? Una bestia? Ma le bestie sono preda di uno solo di questi vizi, lui invece li concentra tutti in se stesso ed è più stolto della loro stoltezza. Giovanni Crisostomo, molto bello come...
Che poca esclusiva.
Vediamo nel IV secolo.
Grazie.
E poi vediamo se ancora meno qualcosa. Sì, poi ci sono i brani della... dice Giovanni Persiano, finché l'ira resterà annidata nei nostri cuori e accecherà i nostri occhi con le sue tenebre dannose, noi non riusciremo mai a possedere il criterio del discernimento sicuro, né la visione di una spirituale contemplazione, né la maturità dei consigli, né la partecipazione alla vita della comunità, né la stabilità della giustizia. Attenzione, anche qui c'è l'altra faccia, l'ira c'è anche l'altra faccia, perché l'ira non è solo di quelli che esplodono, ma ci sono invece quelli non esplodono mai, sono di un autocontrollo, di una rigidità mortifera, sono delle persone che, no, il self control c'era, no, in qualunque caso, sapete, c'era anche quella anche un po' lo stoicismo, no, che poi è stato anche molto preso nel l'Inghilterra, no? I paesi anglosassoni, ero in Cile un paio d'anni fa, c'era un mio compagno gesuita inglese e in giugno o luglio, quando ci furono gli attentati delle bombe, no? A Londra, e allora incontrandolo a pranzo gli espressi il mio dispiacere per quello che era, lui era di Londra tra l'altro, no? E lui mi fa, dice, queste cose succedono ogni giorno a Baghdad. Che problema c'è? Quindi, vedete, c'è un racconto storico antico che dice, quando tu che sei in viaggio, no, dice, stai padre di famiglia, stai tornando a casa, non immaginare che sta lì tua moglie che sta preparando il cibo, ci sono i tuoi figli che ti serenizzeranno al collo, che le tue vesti sono tutte al sicuro nella tua stalla, che il tuo pieno e il tuo racconto è stato lì nei magazzini. Tu immagini che tua moglie è scappata con un altro, che i figli non si sa dove stanno, che le bestie sono fuggite, uccise, eccetera, che il magazzino è bruciato, in modo che tu quando arrivi a casa trovi la moglie, trovi i figli, trovi le bestie, ma il magazzino è bruciato, dici, ah, solo questo. Questa è una forma, no, di vita, no, di essere dominati, perché non sei liberi, no? Non sei liberi di poter esprimere anche in qualche momento e dire no, 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 ma non essere dominato da un altro, no? A chi sia io in qualche modo a poter. Allora, ecco, naturalmente anche per l'ira, cioè, il discorso è veramente poter avere spazi anche in cui la persona può respirare, può anche nella giornata, in qualche momento anche di silenzio, in cui noi forse possiamo lasciare emergere nel cuore che cosa ci sta abitando, no? Per poter renderci conto. Nella tradizione spirituale ignaziana, e questo era l'esame di coscienza, no? L'esame di coscienza non è, come noi abbiamo imparato, legato alla confessione. Andavamo a fare l'esame di coscienza per prepararci alla confessione. L'esame di coscienza è quello che io cerco di rendermi conto con l'aiuto di Dio di cosa mi sta abitando, no? Ecco, per poter decidere in qualche modo, no? Ma se io ho una vita dove, no? Non ho mai Una vita dove non ho mai momenti di silenzio, per esempio, no? Noi rimuoviamo sistematicamente nella vita il silenzio, la solitudine, no? Anche i nostri ragazzi che non sanno stare senza fare niente, vanno alla PlayStation, vanno al, no, oppure vanno a fare sport, anche le famiglie, che bisogna riempire ogni tempo, per cui il pomeriggio a scuola, dopo scuola, poi il tennis, poi l'inglese, poi no, questi bambini che vengono continuamente, no? E non vivono mai il vuoto. Il vuoto è un'esperienza importante da accogliere nella vita, perché è il luogo dove io posso ascoltarmi, dove posso anche essere creativo, dove posso, no? E allora, per poter in qualche modo comprendere ciò che mi abita e decidere, no? Di conseguenza, secondo che colga quello per la vita o per la morte. Allora io mi fermo qui. Penso, no, che stiamo vedendo come siano cose molto vive per la vita, no? E sia una tradizione importantissima. Nel pomeriggio andiamo sulle Alpi, stessa cella vanagloria per voi. Allora ci salutiamo, nel senso che chi vuole ancora un po' fermarsi per prendere un po' d'aria, se qualcuno vuole un po' approfittare anche del silenzio, eccetera, per spiegare un po'. Oggi pomeriggio è appuntamento alle 3:15 per cominciare. Grazie.